questo prima che si chiama Enneadi appare essere uno dei testi più importanti di tutta la civiltà. Lo metterei al pari della Bibbia, cioè uno di quei testi che cambiano radicalmente il modo di pensare del pianeta intero, per pratica, insomma. Plotino, potremmo dire che ha inventato il monoteismo. Istituzionalizzato, inventando il monoteismo, ha dato alla religione un aspetto nuovo, perché la religione esiste da sempre, ma per esempio quella dei greci era tutt'altra cosa da quella di Plotino. Il lavoro che fa Plotino è di costruire passo dopo passo il giusto modo di pensare, e cioè quel modo di pensare che può garantire a ciascuno di trovarsi nel giusto modo di pensare. D'altra parte, se Plotino ha inventato il cristianesimo, che dura da più di 2000 anni, sarà il suo motivo. Come mai ha avuto tanto successo? Una domanda che ci poniamo spesso, ma a questo punto forse è il caso di dare una risposta. Plotino ha sì certo inventato il cristianesimo, e quindi inventandosi il cristianesimo ha inventato anche la società civile, ha inventato la scienza, cioè l'ha inventata, l'ha resa pensabile, non l'ha inventata lui. Ha inventato cioè quel modo di pensare che si sostiene su qualche cosa di ineffabile, qualche cosa che non c'è, di ineffabile, ma che regge tutto. L'esempio più evidente è l'aritmetica, no? I numeri, l'aritmetica sono fondamentali. Su cosa si reggono? Non si sa, però si suppone che ci sia un qualche cosa che regge tutto quanto. Nessuno sa che cos'è, ma c'è. Questa è l'idea portante in tutto il neoplatonismo, e quindi il cristianesimo, e quindi nel pensiero comune. Ma oltre a queste invenzioni, possiamo dire, no? Che altro si è inventato? Plotino ha resa possibile quella che poi Hegel chiamerà l'anima bella, l'ha resa possibile, l'ha resa pensabile, proprio grazie all'assoluto. Cioè, ha dato alle persone l'opportunità di pensarsi meglio degli altri, non la migliore, è bene, perché l'anima bella non userebbe mai tanto, ma meglio degli altri. Perché? Perché conosce la verità, perché quello che pensa è la verità assoluta, anche se non è posta così, però funziona in effetti come la verità assoluta. Ora, è proprio questo l'elemento che ha fatto sì che Plotino abbia avuto un successo strepitoso, più dell'influenza, ecco,
vabbè, gli influenzatori
si chiamano così, influencer. Lei non sapeva queste cose? Ah, ecco, sapevo. So tutto, sanno.
Ah, ma non lo sapevo.
Ah, ecco. Perché è così importante questa cosa qua dell'anima di Hegel? Curioso, tanto che prima di Hegel nessuno abbia mai posto la questione. Comunque, neanche dopo, dire il vero. Perché Plotino ha offerto sul piatto d'argento alle persone l'opportunità di sentirsi migliori gli altri. E quindi ha offerto sempre sul piatto d'argento, quello di prima, l'opportunità di redarguire il prossimo, perché non sa, perché non si rende conto. Quindi ha fornito, attraverso il suo discorso, un'arma straordinaria alla volontà di potenza. Perché ha detto, tu, per la volontà di potenza che parla, no? Tu hai a disposizione la verità assoluta, che nessuno può mettere in discussione perché non è dimostrabile, ma ce l'hai. Quindi questo ti autorizza a sentirti migliore di chiunque. Altro. Tranne i sodali che va bene, insomma. Quindi ha reso possibile alle persone pensare di trovarsi in quella posizione di forza, di superiorità. Ma per questo parlavo dell'anima bella, sentirsi superiori.
Mi fa tornare in mente quello che diceva Nenni, no? Che per ogni puro ce n'è sempre uno più puro che lo è pura.
Ah sì, certo. Sì. Fornire questa opportunità di sentirsi migliori, migliori di tutti. Ora, tenuto conto che la volontà di potenza aspira esattamente a questo, avere, poter avere, godere di questa posizione di superiorità, di forza. Ciò che ha offerto Plotino è stato determinante e, potremmo dirla così molto semplicemente, da quel momento non c'è più stato bisogno di altro. Ha fornito tutto, tutto ciò di cui era, tutto ciò che era necessario. Questo ha fatto sì che il neoplatonismo, e quindi il cristianesimo, abbia potuto avere tutto il successo che ha avuto. E in fondo risponde alla domanda di famosa di Nietzsche, no? 2000 anni e nessun nuovo Dio. No, perché non ce n'è bisogno. Perché quello che c'è è più che sufficiente. Cioè, nel senso che offre ciò di cui ciascuno ha bisogno, sentirsi più importante che altri. Intanto, una volta ottenuto questo, di che altro può avere bisogno qualcuno? No, questa è un'obiezione. Se io sono, sento il meglio, che altro posso volere? Ho tutto ciò di cui ho bisogno. Ecco perché non mi è servito nessun nuovo Dio. Perché quello che c'era forniva tutto il necessario, cioè la possibilità di sentirsi migliore. È questo che fa Plotino. E questa la cosa straordinaria e incredibile per alcuni versi, perché leggendo Plotino, se noi badassimo alle, che ne so, alle finezze teoretiche, no? Al problematizzare delle questioni importanti, tutto ciò non esiste in Plotino, non c'è niente di tutto ciò. Ma c'è questa necessità, no? Al di sopra di tutto e di fronte alla quale è necessario sottomettersi, no? Che poi è questo che quando l'anima bella, tanto per chiamarla in qualche modo, no? Che vuole che ciascuno si sottometta a questo assoluto, che lei conosce naturalmente, no? Sottomissione che poi è diventata una legge per esempio nell'Islam, no? Certi secoli dopo il cristianesimo, no? Ma anche qui in Plotino la sottomissione è sempre presente, ne parla nelle prime Enneadi continuamente. Adesso ho lasciato un po' perdere perché è distratto da altre cose, ma c'è comunque sempre la questione della sottomissione, sottomettersi a lui. Di fronte all'uno si può solo sottomettere. Ora, se io conosco l'uno, no? So che procedo dall'uno, so che tutti procedono dall'uno, allora tutti devono sottomettersi. Quello è buono e quello che è. Spesso quello che è. Perché, come dicono a Roma, sono decorci. Quindi, questi sono gli elementi importanti. L'assoluto, quindi dimostrabile, perché se fosse dimostrabile sarebbe sottoponibile, diciamola così, a un criterio vero funzionale, cioè qualcuno potrebbe controargomentare, mentre di fronte all'assoluto è impossibile controargomentare, come fai? Ed io. Quindi un assoluto non argomentabile, né argomentato naturalmente, infatti non lo argomenta, non dice che c'è e basta. Perché c'è l'uno? Perché pensando tutti quanti si cerca di unificare i pensieri e quindi c'è l'idea, no, questa poi di Platone, che ci sia un uno, no, al di sopra di tutto, che è quello che unifica tutte le cose. Poi è questa la sostanza dell'argomentazione di Plotino per giustificare l'uno. Non è che ci sia chissà che cosa. Poi questo uno, no, che non è argomentato né argomentabile, diventa appunto un'ipostasi, no? Se non è argomentabile è un'ipostasi. Questa ipostasi è quella cosa che coloro che conoscono la dottrina, no? Possono, come dire, da dire delle cose. Questa ipostasi, se io la conosco, no? Che come dicevo prima, l'uno esige per così dire la sottomissione, perché non c'è qualcuno che possa opporsi all'uno, quindi io sono autorizzato, se conosco l'uno, a imporre in un certo modo, anche se in Plotino non c'è proprio questa imposizione, verrà dopo col cristianesimo e soprattutto con l'Islam. Sono autorizzato a imporre la sottomissione ed ecco il terzo elemento, la volontà di potenza. Io, conoscendo questo, ho il potere di imporre, mettiamo per il momento tra virgolette, quello che io penso a tutti, perché quello che io penso è, se viene dall'uno, viene dall'assoluto, è necessariamente vero. Quindi, quarto elemento, abbiamo fatto poker praticamente, poker d'assi, che è buono, quarto elemento, è l'utilizzo fatto della volontà di potenza, che vive di questo, vive dell'idea, del pensiero di essere migliore, per il solo fatto di essere a conoscenza in un modo o nell'altro di questo assoluto.
Allora, mi viene in mente la propaganda dei singoli stati, no? La propaganda che c'è nei singoli
stati, ah, sì,
e uno è sempre il migliore degli altri.
Sì, sì, scusa, certo, vabbè. Sì. Sì, ma è stato sfruttato più o meno consapevolmente, probabilmente inconsapevolmente, almeno all'inizio, anche dalla televisione. Tutte le i quiz, no? Mike Buongiorno, faccio raddoppio, lo ricordate?
Non era Mario Riva? Faccio raddoppio, non era Mario Riva? Ma quello era il canzoniere.
E vede, mi fa confusione sulle cose importanti.
Non mi ricordo di chi è tutto.
A me bisogna. No? Dove ciascuno, no? Più delle volte sono domande molto stupide, e dove ciascuno, come dire, ha l'opportunità di sentirsi, no, se sa rispondere alla domanda, sentirsi importante. Cioè, senza sapere, senza volere, ignorando totalmente Plotino, molto probabilmente, hanno utilizzato il suo stesso criterio, no? Fa sentire qualcuno importante, perché ha una conoscenza che altri non hanno.
È un elemento antagnostico, questo.
Sì, sì. L'agnosi, in effetti, potremmo quasi dire che è il contrappunto del neoplatonismo. Come dire, che inserisce nella melodia del neoplatonismo, no? Un'altra melodia che la richiama. Tuttavia, quest'altra melodia, no, è fatta di un qualche cosa che per Plotino era un'eresia assoluta, no? Perché l'idea di diventare l'uno lo mandava fuori di matto, no? Però per gli gnostici era questa la scommessa, no? Diventare Dio, diventerete Dei. Che poi, in effetti, ciò che è accaduto storicamente nel coso, come si chiama, nell'illuminismo, no? Con la ragione. La ragione che è stata in un certo qual modo sottratta a Dio, no? E se c'era lui, ce la devo avere anch'io, perché ce la deve avere solo questa ragione? Qualche cosa, no? Galileo, no? L'universo è scritto in caratteri matematici, quindi se noi conosciamo la matematica, ecco che, no? Perché Dio, anche lui, ha fatto tutti i calcoli prima e poi ha fatto l'universo, no? Ha fatto un modello. Quindi possiamo essere Dio, no? È l'illuminismo, ha ragione. La ragione ha preso il sopravvento sulla religione, ha preso il sopravvento, si è sostituita, no? A partire già da cosa che ha aperto la strada, Spinoza. La natura e Dio sono la stessa cosa, la natura è ragione, è ordine, chiaramente.
L'ha portata qui la terra. L'ha portata qui la terra.
Sì,
esattamente.
Sì. Ecco dunque, in queste quattro mosse, no, che vi ho elencate, Plotino ha vinto, sbaragliato il resto del mondo, non solo, ma ha costruito un pensiero che è diventato necessariamente dominante, perché non c'è un altro pensiero che fornisca la stessa soddisfazione alla volontà di potenza. Di dire a chiunque sì sì tu dici ma non sai, io so, lo sappiamo anche perché, no? Non che questa cosa non esistesse prima di Platone o di Plotino, certo che c'era, ma con Plotino è diventata, come dire, istituzionalizzata, ha avuto le sue ragioni, Così come la religione, come sappiamo, è sempre esistita, quando c'è traccia degli umani, c'è traccia di religione, ovviamente. Ma una religione pensata a questa maniera, e cioè che fornisce al singolo individuo la possibilità di essere direttamente a contatto con l'uno, con Dio, no? E questa non c'era prima. L'ha inventata Plotino. In fondo la differenza poi tra il mio platonismo e il gnosticismo si può anche ridurre a questo, no? I gnostici, no? Sarete come dei. Il neoplatonismo, no, non sarete come Dio, perché Dio non è toccabile, ma ci andate molto vicino, no? Se fate le cose giuste, vi comportate a modo, ecco che
uno che vi riguarda.
Eh?
A uno che vi riguarda.
Ecco, esattamente. Il Dio vi sarà vicino e potrete eventualmente godere del bene assoluto. In fondo la differenza è questa, non è che sia chissà che cosa. Per cui, ecco cosa dice qua Plotino.
Perché in un certo senso invece appunto la storia è sempre stata quella, no?
Sì.
È come se Plotino in qualche modo fosse riuscito ad affarla questa cosa, a
concentrarla. Sì.
Perché la volontà di potenza che erano prima,
ovviamente,
ammazzavano in 3 secondi. Però è un po' come dire, perché era così?
Sì.
Lui da giustificare.
Sì. Sì. Sì, in effetti questa differenza tra i sottolinei è importante, perché sì, certo, ci si ammazza da sempre, l'unica cosa che rende gli umani tali è quella di ammazzarsi uno con l'altro. Questa è la vera umanità.
Ed era una ragione.
Esatto, una ragione assoluta. No? Prima ci si ammazzava semplicemente la volontà di potenza, era questa, io sono più forte, ti sottometto, ti abbatto. No? Punto, basta, finita lì. Poi con Plotino, no, sì, io sono più forte, ma sono più forte perché conosco l'assoluto. Quindi ti abbatto lo stesso. Ma con delle buone ragioni. Prima non c'era la buona ragione, era solo che uno era più grosso, l'altro era più piccolo, e si prendeva quello più piccolo, generalmente. Tranne Golia, Davide e Golia. Ma infatti è un'eccezione, non per la regola. No? Davide piccolino e Golia grande grosso. E c'è una sassata. Per... Comunque. Qui. Siamo al punto in cui lui cerca di giustificare, no? Alcune cose, per esempio l'ingiustizia. Se c'è l'uno e tutto procede dall'uno, com'è possibile l'ingiustizia? No? Problema poi sollevato anche dai teologi medievali, naturalmente. Esatto. Dice a pagina, siamo al 585, riga 15. Se le cose devono accadere secondo cause e conseguenze naturali e secondo ragione, è un ordine unico, bisogna credere che anche i più piccoli particolari siano ordinati e coordinati, ma tutto viene dall'uno, quindi.
Scusi, pagina
585, riga 15.
Ah. Come due di 15.
Come due?
Perché il paragrafo prima.
Ah no, 15 la riga. Non mi pare. Dice certamente l'ingiustizia che un uomo commette verso un altro è sempre un'ingiustizia da parte di chi la commise e il suo autore non sfugge al castigo. Ma poiché è inserita nell'ordine universale, non è ingiustizia in esso neppure per colui che l'ha subita, perché così era necessario. Se colui che la subisce è buono, anche l'ingiustizia conduce per lui a un bene. Quindi sottomettetevi, e se vi prendete mattate è per il vostro bene. Viene da qui. prima non era proponibile un discorso del genere, pensate che è un eroe greco, no? Che si sottomette, no? Ma neanche per idea. Non si pensi però che questo ordinamento sia empio o ingiusto, mancherebbe. Esso assegna con rigore a ciascuno ciò che gli spetta, ma le sue ragioni sono occulte. E a chi le ignora offrono motivi di biasimo. Ci sono le buone ragioni, ma sono occulte.
Però ci sono. Se prendete mattate, rassegnati, perché vuol dire che dovrebbe andare così.
Esattamente. E sempre c'è il vostro bene. Perché è tutto, no? È tutto all'interno dell'uno. E quindi del bene assoluto. Voi non lo vedete ancora, ma è per il vostro bene. E 589, 1, 2, 3, terzo paragrafo, terzo capoverso, e nemmeno c'è da credere, penso, che le anime si servano del linguaggio finché sono nel mondo intelligibile o col loro corpo nel cielo. Tutto ciò che per bisogno o per incertezza ci induce qua giù a parlare, lassù non ha luogo. Le anime, agendo sempre nell'ordine secondo natura, non hanno bisogno né di comandare né di consigliarsi, ma possono conoscersi nei loro rapporti reciproci con un atto intuitivo.
Sempre. Che noia.
Non fate gli eretici adesso. È già un po' che l'eretico sono nella roba. Ecco, anche qua giù noi riusciamo a comprendere spesso persino chi tace, mica tanto, molto spesso non si capisce neanche chi parla, da un semplice sguardo, ma lassù il corpo è tutto puro e ciascuno è come un occhio, no? Il famoso occhio onnivedente. Nulla è nascosto o simulato, e prima che si parli di un altro costui ha già visto e compreso. Lassù non c'è linguaggio, non serve linguaggio, perché è già tutto compreso, no? All'interno dell'uno. Quindi non essendoci linguaggio non c'è neanche nulla da obiettare, non c'è linguaggio. E d'altra parte questo riprende un po'.
Non è che abbia linguaggio, perché è un essere mancante quello che dice.
Eh sì? Riprende Platone, naturalmente, no? C'è il fatto che le idee che stanno lassù non hanno bisogno di nulla. Qui andiamo invece a pagina 609, paragrafo 30, secondo capoverso. Dice, forse sarà la parola che accompagna l'atto intellettivo, quella che viene accolta nell'immaginazione. No? Continua a domandarsi della parola, dell'immagine. L'atto intellettivo, infatti, è senza parti e finché non è uscito, per così dire, al di fuori, ci sfugge. Ma la parola, esplicando il pensiero e facendolo passare dall'ambito intellettivo a quello immaginativo, ne mostra l'atto come in uno specchio, e così il pensiero è colto, persiste ed è ricordato. Ecco, questa è la funzione del linguaggio, no? Cioè ricordare le cose e in qualche modo rappresentarsele, l'immaginazione. Pagina 613, penultimo capoverso. Dunque, essa fugge dal molteplice, chi è? Essa è l'anima, naturalmente, sì. Fugge dal molteplice e conduce il molteplice ad unità. Guardate bene, fugge il molteplice, come il male, abbandonando l'indeterminato. Qui qualcuno, tu per esempio, potrebbe dire, sì, ma l'uno, non abbiamo detto che è indeterminato.
Parlo di
no. perché contraddizioni continue, disastro totale, ma non importa, perché anche le contraddizioni, se ci sono, e ci sono gestite dall'uno, ma questo poi lo diranno i teologi medievali, usano in prima istanza, no? Tutte le contraddizioni che ci sono, che sono convergono verso l'uno, sono annullate per così dire dall'uno, il quale non solo le gestisce ma le ha anche prodotte, perché l'uno ha dentro di sé tutto, quindi anche la contraddizione. Allora. Solo così essa non ha più in sé, con sé il molteplice, ma è leggera e sola con se stessa. Infatti anche qua giù, allorché desidera essere lassù, pur rimanendo sulla terra, abbandona qualsiasi altra cosa. Poche infatti sono le cose che, di cui essa porta lassù, anche nella sua dimora celeste, il più lo lascia perdere. Che zavorra, appesantisce, non riesce a salire. Problemi sull'anima, dice qua, no, è capito. Per il psiche, aporion, no? Dice il titolo greco, intorno alle aporie l'anima. Dice, che cosa dirà? È l'anima che soggetto. Quali ricordi conserverà un'anima che sia entrata nel mondo intellegibile vicina alla realtà suprema? È logico affermare che essa contempli ed operi fra quegli esseri in mezzo ai quali si trova, oppure essa non è affatto lassù. Nulla essa ricorda delle cose terrene, nemmeno, per esempio, di aver studiato filosofia, né di aver contemplato, stando qua giù, gli intellegibili, neanche di aver studiato matematica. Si dimentica tutto, perché non ha più bisogno di niente. E poi, poco dopo, se, come plausibile, ogni pensiero è senza tempo, poiché le cose di lassù non sono nel tempo ma nell'eternità, non è possibile lassù il ricordo non solo delle cose di qua giù, ma di una cosa qualsiasi. Se è eterno, non c'è né presente, né passato, né futuro. Anzi, lì ogni cosa è presente. Ecco, beh, almeno uno c'è il presente. Poiché non c'è né un discorso né un passaggio da cosa a cosa. Cioè dice, non c'è divisione dall'alto in categorie e un salire dal basso all'universale e al superiore. No, si domanda, non c'è questa cosa. Quindi non c'è l'induzione né la deduzione. Si neghi pur questo all'intelligenza che è tutta in atto, ma perché ciò non varrebbe per l'anima che si trova lassù? Che cosa impedisce che anch'essa diventi l'intuizione subitanea di cose intuite tutte assieme? Forse è come l'intuizione di una cosa singola colta tutta quanta, dice l'anima, no? No, ma come se gli atti di pensiero tutti insieme abbracciassero molte cose, poiché come la cosa vista è variata, così si fa variato e molteplice anche l'atto del pensiero, e molti sono i pensieri come sono molte le sensazioni nella percezione di un volto, essendo visti nello stesso tempo gli occhi e il naso e le altre parti. Poi arriva al dunque. Ma se l'anima divide e dispiega qualcosa di unitario, nell'intelligenza la divisione è già fatta. E un simile atto è per essa piuttosto un punto d'appoggio. Nei generi il prima e il poi non hanno a che fare col tempo, perciò anche il pensiero del prima e del dopo non ha nulla di temporale, ma ha soltanto un rapporto con l'ordine. Così in una pianta c'è un ordine, c'è la lei. Ecco, qui deve risolvere di nuovo il problema dell'uno e dei molti. Se c'è l'uno e i molti, vuol dire che prima c'è uno, poi c'è l'altro. No, perché se c'è l'eternità, c'è l'infinito, non c'è né un prima né un dopo. Quindi non ci sono i molti, c'è soltanto uno. E bello fatto. 617, riga 9. L'uomo dunque è in atto a se stesso solo quando non pensa nulla? Certamente. Se l'uomo resta se stesso, allora egli è vuoto dell'universo perché non lo pensa. Ma se questo io è tale da essere il tutto, allora se pensa a se stesso, pensa insieme il tutto. Sicché un tale essere, guardando a se stesso, vede in sé, vede sé in atto e insieme abbraccia tutte le cose, e contemplando tutte le cose abbraccia insieme se stesso. No? Questa è la sua idea di come l'individuo si rapporti all'uno. Vedendo le cose, no? Le cose, lui vede l'uno perché vede ciò che le ha prodotte, e quindi abbracciando le cose abbraccia l'uno. L'ultime 4-5 righe, ma l'anima quando nel mondo intelligibile sperimenta ciò come qualcosa di diverso, quando pensa prima se stessa e poi gli intelligibili? No. Se si faccia quella domanda poi si risponde, in genere non si risponde. Se essa è in stato di purezza nel mondo intelligibile possiede anch'essa l'inalterabilità, essa è allora ciò che sono gli oggetti del suo pensiero, poiché quando essa si ritrova in quel luogo deve necessariamente arrivare a unificarsi con l'intelligenza una volta che gli si sia rivolta. E rivolta che gli si sia non ha alcun termine intermedio, è arrivata l'intelligenza, si accorda con lei senza tuttavia perdere se stessa. Ambedue sono unità e insieme dualità. Cosa visto? Volatile?
No, vedevo qualcosa.
Ammazzi. Quindi ambedue sono unità e insieme dualità. L'anima e l'intelligenza. Ma, dice, finché l'anima si conserva così non può alterarsi, ma è in rapporto immutabile col pensiero e rimane nello stesso tempo cosciente di sé, poiché è diventata una sola e identica cosa con il pensiero intelligibile. C'è questa dualità, no? L'anima e l'intelligibile, l'intelligenza. Però l'anima quando diventa cosciente di sé, diventa una sola identica cosa con l'intelletto, di nuovo si riunifica all'uno, come doveva si riunificare. Ecco, dice 621 capitolo 5, e che dunque? È proprio questa potenza con cui si ha il ricordo che realizza in noi gli intelligibili? Che il pensiero in potenza? Cioè. Noi, no, dice, noi non li vediamo in loro stessi quando li ricordiamo, ma se li vediamo in loro stessi, li vediamo con quel potere con cui li vedevamo lassù. Questo potere si ridesta contemporaneamente agli oggetti, questo è abbastanza simile a Platone, agli oggetti che lo destano, ed è questo il potere che vede nei casi di cui si è parlato, no? È con questo che io vedo con l'occhio interiore. Per svelarli non è necessario infatti ricorrere né a congetture né a sillogismi che traggono altrove le loro premesse. Ma è possibile parlare degli intelligibili, come ho asserito, anche a coloro che sono qua giù, per mezzo di quello stesso potere che ha la funzione di contemplare le entità superiori. Ecco. Quindi è meglio lasciare perdere i sillogismi, no? Perché i sillogismi traggono le loro premesse da altrove, e poi non si sa bene queste premesse di cosa siano fatte. È meglio un rapporto diretto con l'uno. No? Se io percepisco l'uno dentro di me non ho bisogno di argomentazioni. come vi dicevo all'inizio, teoreticamente è assolutamente rilevante tutto ciò, ovviamente, però c'è questo altro aspetto, diciamo, chiamiamolo emotivo. Ecco, 629 capitolo 10, del principio ordinatore noi parliamo in due sensi, ora come demiurgo, ora come anima del mondo, e quando parliamo di Zeus, ora ci riferiamo al demiurgo, ora al principio che regge l'universo. Ma adesso, riguardo al demiurgo, Platone, dobbiamo eliminare assolutamente ogni prima e ogni dopo e attribuirgli una vita immutabile e atemporale. Ma la vita dell'universo, che implica in sé il principio reggente, richiede un discorso più lungo. Certamente l'anima del mondo non trascorre la sua vita nel calcolare e nel ricercare quello che deve fare, poiché ciò che egli deve fare è già ideato e ordinato. Non però ordinato a un certo momento, perché le cose fatte a un certo momento erano degli accadimenti, ma il principio creatore è l'ordinamento stesso, cioè l'attività dell'anima, la quale dipende da quella immobile saggezza, la cui immagine è l'ordine interiore dell'anima stessa. Ecco qui, c'è un ordine interiore. Come sappiamo che deve esserci un ordine assoluto? Perché c'è un ordine interiore. Io lo sento.
Ce lo dice l'anima.
Esatto. Sì. Proprio per questo la saggezza non subisce mutamenti, necessariamente non può mutare nemmeno l'anima. Infatti non ci sono momenti in cui essa guardi lassù e momenti in cui non guardi. In tal caso rimarrebbe nell'incertezza. Come l'incertezza in lassù non è il bene assoluto, né la coscienza. Bisogna fare obiezioni inappropriate e fuori. L'anima è una, e una è la sua opera, anche il principio reggente è sempre uno, e mai accade che una volta domini e una volta sia dominato. Da dove infatti sorgerebbe quella molteplicità che potrebbe generare il contrasto e l'incertezza? Ecco, la molteplicità è sempre causa, è sempre foriera di malanni, contrasti e incertezze. No, questa è la molteplicità. I molti sono il mare, il cielo, la terra, no? È l'uno che è il bene assoluto. Quindi si tratta sempre di far convergere i molti verso l'uno. Eppure, anche se rimanendo una, sempre l'anima è il soggetto, mutasse le cose, non rimarrebbe tuttavia nell'incertezza, perché seppur vi sono nel mondo tante forme e parti e tanti contrasti fra le parti, non per questo l'anima sarà incerta sul come disporle. Essa non comincia dalle cose ultime e dalle parti, ma dalle cose prime, e partendo da ciò che è primo, procede senza ostacoli sul suo cammino verso tutte le altre, e da loro ordinamento il suo dominio è possibile, perché essa persevera in un'opera unitaria e identica e rimane sempre la stessa. Questo è importante perché ci dice, ed è una critica tra virgolette, perché non criticavo più niente, ad Aristotele, no? Cioè sta dicendo che se si partisse dal basso, non ce ne sono molti, per arrivare all'uno, come dice Aristotele, per induzioni si costruisce la premessa maggiore, cioè l'universale. E questo non andrebbe bene, perché allora rimarrebbe incerta. Cosa vuol dire che rimane incerta? Che non riesce a stabilire l'assoluto, così come non riesce a farlo ovviamente Aristotele, no? Per poter permanere l'assoluto bisogna partire dall'assoluto, cioè da qualcosa che non esiste, no? E poi da lì dedurre una serie di implicazioni necessarie. ma partendo sempre da qualcosa che non esiste, cioè da questo assoluto, che non esiste per Aristotele, non c'è. La verità epistemica è una fantasia, non è un'idea, così come anche. Questo è importantissimo, che questo assoluto sia fuori dal linguaggio. E questa è la condizione assoluta, appunto. La condizione assoluta dell'assoluto. Cioè che non sia il risultato di un'argomentazione. Cioè che non provenga dai molti. Perché il risultato di un'argomentazione è il risultato di molti, no? Che a un certo punto forniscono questo risultato. E no, dice, questo non può avvenire. Perché tutto ciò non fornisce nessuna certezza, nessuna sicurezza. Ecco, 631, secondo capoverso del paragrafo 11, quale calcolo, quale numerazione o quale ricordo saranno necessari qui, dove una saggezza eternamente presente e operante domina e governa sempre uguale a se stessa? Se c'è questa saggezza eternamente operante, eternamente presente, dice cosa serve calcolare? Niente. Abbiamo già tutte le certezze che ci servono. E lì a perdere tempo. E poiché le cose che accadono sono varie e differenziate, non c'è bisogno di pensare che il loro creatore ne segua i mutamenti. C'è altro da fare. Anzi, quanto più i fenomeni sono differenti, tanto più il principio creatore permane inalterabile. Certo che non. Non si cura dei dettagli, dei particolari, delle cose che accadono qua giù. E non se ne cura. Potremmo dire perché altro da fare, ma no, neanche, perché non ha niente da fare in realtà. Essendo tutto, essendo la conoscenza, la verità e il bene assoluti, non ha nulla da fare perché non gli manca niente, quindi cosa fa?
Sarebbe da dire che se ti occupate del particolare è perché gli manca
qualcosa. Eh sì, ha bisogno di qualche cosa, vi occupate di quella cosa lì, e invece no. Che poi sta per ripresa dalla Chiesa, no? Dio non è che si occupa dei problemi, sì, dovete pregarlo perché fa bene, anche alla salute, alla fede. Ma non potete pretendere che Dio si occupi dei vostri, no? Quello che prega per vincere al totocalcio, non so. Non si occupa di queste cose qua Dio. Ad altro a cui pensare, cioè nulla, perché è nulla in effetti. Qui si apre una questione enorme, di nuovo, poi delle prese dei cose medievali, come si chiama anche oggi medievale, no? Il fatto che questo uno, lo stesso Protino, dice a un certo punto che è nulla di tutto, no? Da qui la teologia negativa, no? Dio non è questo, non è questo, non è questo, quindi è nulla, sì. Ma è questo nulla su cui si costruisce tutto, che rende possibile tutto. E come dicevo, è stato uno dei grossi problemi della teologia medievale, perché è tutto ma è anche nulla. Cioè è simultaneamente l'uno e i molti. E allora come si risolve il problema? E al di sopra. Certo. Cosa andavi cercando? E al di sopra di queste contraddizioni. Anzi, è lui che le crea. E queste contraddizioni sono in lui perché in lui è tutto. Ecco. Capito?
Ma perché avrebbe bisogno di creare le contraddizioni?
Non siamo molto lontani dalla lingua curta.
Infatti.
Il rovo dove lo accendiamo? Non faccia tanto caldo qui. Ma allora, visto che sei così. Le contraddizioni ci sono, perché noi le rileviamo. Quindi, se ci sono perché noi le rileviamo, vuol dire che in qualche modo si sono costruite. Ma chi le ha costruite? L'unica risposta possibile è l'uno, perché solo lui può costruire le cose. E se le ha costruite c'è un motivo superiore. Appunto. Ma c'è. Non si può aver inventato il demiurgo per queste cose.
Inventato?
Il demiurgo per queste cose, che non era Dio. È Platone quello.
No, praticamente il male che c'è sulla terra non è stato creato dall'uno,
no,
ma dal demiurgo.
Che è il Dio di... Per Platone
si va a scrivere.
Ah, sì. Plotino, no, non c'è la creazione del male, non esiste il male in Plotino. Non può esistere perché Dio è il bene assoluto e non può creare il male.
Di fatto adopera una logica posteriore, in un certo senso.
Esattamente. Posso anche.
Vergo proprio.
Sì, e sono fatti di fare il teologo medievale che ce ne sostenere. Sì, sì. Chiamami. Presa?
No,
Enzo
mi ha già preso le...
Ecco.
Si è risposto, grazie per la cosa.
Ecco, qui dice... Non vado a chiudere, piccolo sui ricordi, no? No, andiamo... Ecco. Ecco, 633, ultime 4-5 righe, dice: le difficoltà si incontrano, così sembra, quando ci si dedica a opere estranee, di cui cioè non si ha il dominio, ma in quelle cose di cui uno è l'esclusivo dominio, di che cosa costui avrà bisogno se non di se stesso e del suo volere? Vale a dire, del suo pensiero razionale. Poiché per un essere come lui il volere non è che pensiero. Di nulla dunque egli ha bisogno per creare, dato che anche il pensiero non gli è estraneo. Egli non adopera nulla di acquisito, né riflessione né memoria, poiché queste cose sono acquisite, mentre lui non ha acquisito nulla. Lui pensa e ciò che pensa è. Nel momento in cui lo pensa, quella cosa è. Ma in che cosa differisce il pensiero, come l'abbiamo descritto, dalla cosiddetta natura? Il pensiero è qualcosa di primo, la natura invece è qualcosa di ultimo. La natura infatti è un'immagine del pensiero e, essendo l'ultima frangia dell'anima, possiede anche l'ultima parte della ragione che irraggia in essa, come quando in uno strato di cera un'impronta penetra in profondità, eccetera. Perciò la natura non conosce, ma crea soltanto. La natura sì, crea, ma senza conoscere, la conoscenza non le appartiene. Cioè, essa crea dando tutto ciò che possiede involontariamente a ciò che è dopo di essa, al corporeo, al materiale, così come un corpo riscaldato trasmette la forma del calore a un oggetto, eccetera. Quindi così risolve la questione della natura, no? La natura utilizza la materia, che come abbiamo visto pare a questo punto dover essere precedente, ma il fatto di creare, questo, come dire, non è sicuramente la creazione da parte dell'uno. Perché l'uno e procede attraverso l'intelletto, poi attraverso l'anima, poi c'è la natura e tutto il resto. Quindi la natura può creare, sì, ma entro i suoi limiti, così dire, per quello che può fare. Ecco, allora qui sentiamo. Ah, ecco, 641 all'inizio. Si fa una domanda. qui sempre la questione del numero dei molti, cioè le molte opinioni, no, che sono molte anziché una sola. Ma anche la parte migliore di noi stessi cambia di opinione? La parte migliore di noi stessi è quella che è rivolta verso l'uno, e se cambia opinione che si fa? Non si sottomette più all'uno? No, infatti risponde. Il dubitare e il cambiare d'opinione dipendono dallo scontrarsi delle nostre facoltà. La retta ragione, che proviene dalla parte superiore dell'anima immersa, com'è nel complesso delle facoltà, perde il suo modo nel vasto tumulto di un'assemblea. Perde il suo vigore, non per se stessa, ma perché si trova nella mescolanza. Sono sempre molti a creare problemi. Allo stesso modo, nel vasto tumulto di un'assemblea, non è il migliore dei consiglieri che si imponga con la sua parola, ma i peggiori tra quelli che urlano e schiamazzano. Beh, questo accadeva allora, adesso non c'è più. Quello invece siede tranquillo e non può nulla, travolto dal baccano degli individui peggiori. Anche nell'uomo malvagio il complesso delle facoltà di cui l'uomo risulta è simile a uno stato male organizzato. Ma tutte cose che lui vuole dire per affermare che il male non c'è, non è naturale, perché se no dovremmo ammettere che viene da lui, cioè viene da Dio. È Dio che crea il male, e questo non è neanche pensabile. Dio è ben assoluto. Nell'uomo mediocremente buono è come in una città in cui domina un buon elemento, essendo il governo democratico piuttosto temperato. Nell'uomo migliore la vita è simile a un governo aristocratico, poiché qui l'uomo rifugge dal complesso delle facoltà e si affida a quanto c'è di migliore in lui. Nell'ottimo che si distacca è unica la potenza dominante, da essa deriva l'ordine di tutte le altre cose, come in un ordinamento statale che si divide in un elemento superiore e in molti di inferiori, ordinati in funzione di quello superiore, sempre naturalmente. Che nell'anima dell'universo ci siano dunque unità, identità e uniformità, e che nelle altre anime sia diversamente, per quali ragioni l'abbiamo detto, e perciò basti così. Questa detta che sei è caso di sì.
Il programma politico mi deve ridere, come se avete detto la monarchia è diventata.
Beh, d'altra parte non poteva essere così, c'è l'uno.
Governano i democratici, non capivano.
Governano i molti, succedono problemi. No, questo l'ha detto esplicitamente. Sono i molti
che sono già problemi. Diceva già Platone.
Sì, va bene.
Ancora
sta
zanzara.
Una zanzara?
Non fa.
Ecco.
Però è legato, sto facendo giorno.
Ecco, qui pone un problema che già Aristotele poneva, lui però non lo problematizza. Dice, non bastano dunque queste due. Ah, scusi, 651, no? Dove dice che l'anima percepisce solo tramite il corpo. Ecco. Quindi non bastano dunque queste due cose sole, cioè l'anima e la forma. L'oggetto esterno è l'anima, no? Soprattutto perché l'anima non soggiace ad impressioni, ma occorre un terzo elemento che soggiace alle impressioni, cioè che possa ricevere la forma. Questo deve avere un sentire comune con colui che percepisce ed essere della stessa materia. Esso subisce l'impressione e l'anima conosce. e l'affezione poi deve essere tale da conservare qualcosa di colui che la produce, eccetera. È il problema del terzo uomo di cui parla Aristotele, che non ha soluzione. No, cioè, conosco, vedo Cesare, no? Ma il fatto di vedere Cesare comporta il fatto che io abbia un'idea di Cesare, no? Che fa da terzo, è il terzo uomo, in questo caso il secondo Cesare. C'è l'idea di Cesare attraverso la quale io vedo Cesare, ma e poi questa idea a sua volta deve essere in contatto con Cesare, ma come? È attraverso un'altra idea, no? E quindi si va avanti all'infinito. Che è il problema, se pensate bene, in Aristotele dell'inerenza. Che cosa garantisce che una cosa inerisca a un'altra? Che a uno segua al due? Niente. Di perché? C'è un comando. Dico che è così e tanto basta. Perché non c'è nessuna dimostrazione possibile. Cioè l'inferenza che serve per le dimostrazioni non è dimostrabile. Se no, ricorrendo, lo dirà poi più avanti, Plotino, alla simpatia. Per cui il conseguente sarebbe simpatico all'antecedente, ed ecco che allora c'è una connessione tra i due.
Sempre il sentire.
No. Assunciamo 10, vabbè. Ah, eccola qua, la simpatia. E ve la leggo. 657, riga 12. Perché è necessario, avendo essa un'anima, il corpo, che i movimenti importanti non le sfuggano, e poi nulla impedisce che la terra abbia la facoltà percettiva proprio allo scopo di ordinar bene le cose umane, finché le cose umane sono in rapporto con essa, ma le può ordinar bene solo mediante la simpatia, e può ascoltare coloro che pregano ed esaudire le loro suppliche, ma non alla maniera nostra, eccetera, eccetera. Ecco, come risolve il problema dell'inferenza, la simpatia. Aristotele, l'inferenza non può essere dimostrata, ma ciò che utilizziamo per dimostrare non può essere dimostrato, così come ciò che usiamo per calcolare non può essere dimostrato. Plotino, come risolve la simpatia? Il conseguente è simpatico all'antecedente, è bello. Allora, va bene, allora proseguiamo.
In questo senso però è recuperato, si parlava del pathos come ponte del...
Sì, ma in tutt'altro modo. Sì, certo. Sì, sì, beh, lui aveva letto bene Aristotele, non ha capito niente, ma ha letto bene. La città della divinità del cosmo e comunione simpatetica e via dicendo e via discorrendo. Ma proseguiamo mercoledì. Questo testo fondamentale del pensiero occidentale.